Preparatevi perché vi dovete sentire un po' come quegli spartani che si trovavano alle Termopili, a cui era stata data un'indicazione precisa, ma loro erano i migliori combattenti di tutta quella che era un'alleanza ellenica, insomma, erano considerati veramente dei grandi uomini di guerra. Erano pochi, adesso la leggenda ci dice 300, la nostra fonte è Erodoto, ma Erodoto ha vissuto qualche decina di anni dopo la battaglia delle Termopili. Ci faremo poi dire esattamente dopo quanto abbiamo le prime fonti, comunque sicuramente più vicine alla modernità di oggi, però insomma si dice che fossero in 300 a presidiare un lembo, una lingua di terra contro l'invasione dei persiani, che erano allora considerati un vero e proprio nemico alla guida di un tiranno tremendo. Poi ovviamente con il tempo gli storici hanno anche un po' rivalutato i persiani, hanno cercato di riequilibrare un po' ovviamente anche le parti, chi erano i greci, chi erano gli ioni, che erano i greci che vivevano proprio vicino alla Persia, come erano organizzate le loro città, le loro isole. Beh, anche loro avevano dei tiranni, li chiamavano tiranni, in realtà erano dei re, dei reggenti, però l'unica città in cui effettivamente la città-stato in cui c'era la democrazia era Atene, quindi questo lo possiamo dire con certezza. Fatto sta che tutta questa disgregazione, ma comunque era un'alleanza di Grecia, ad un certo punto si è dovuta trovare a fronteggiare l'invasione della Persia, con in più però anche tutti i greci e gli ioni che si erano in qualche modo alleati alla Persia, cioè che avevano praticamente ceduto il campo nel corso della storia. Ma sentiamolo, perché effettivamente nasce lì il mondo libero. Ce lo facciamo raccontare dal professor Fabrizio Polacco, che è un archeologo, un fotografo. Ben trovato, professore, buongiorno. Polacco, no, Polacco.
Buongiorno da Fabrizio Polacco, buongiorno a lei gli ascoltatori.
Mi scusi, no, l'ho detto tre volte bene, la quarta dovevo cadere. Allora, io ho trovato molto appassionante la narrazione che lei ha fatto di questo momento storico particolare. Come stavo raccontando, parlavo con i nostri radioascoltatori, ci sono delle battaglie che hanno cambiato la storia dell'uomo e quella di Salamina, la storia delle Termopili, sicuramente è una di queste. Dopo Maratona, il secondo tentativo di invasione della Persia avvenuto 10 anni dopo, che è fallito grazie insomma al coraggio, anche alla forza dei greci, ma non solo, e beh, alla fine ha rappresentato però che cosa?
Ma ha rappresentato la nascita di quello che siamo, in poche parole, perché se i greci non avessero fermato i persiani alle Termopili e poi a Salamina, non avremmo avuto, io citavo personaggi come Socrate, Platone, Aristotele, la tragedia greca, non avremmo avuto soprattutto la nascita della democrazia, perché è vero che ad Atene da qualche anno la democrazia era già nata, ma non si era ancora affermata. Atene non era ancora una forte città-stato e lo divenne proprio in seguito a questa guerra, e da allora è nato, per così dire, il nostro mondo, la cui caratteristica principale io identifico con la ricerca e la lotta per la libertà, quindi con per una umanità che abbia dei diritti, ovviamente anche dei doveri, ma in un ambiente libero.
Ecco, e il concetto di libertà che oggi è tanto caro a noi, che è il fondamento anche dei valori dell'Europa, noi lì lo acquisiamo definitivamente contro un invasore che ovviamente veniva definito con i peggiori aggettivi, insomma la Persia era il nemico numero uno. Però poi, da quel che io mi ricordo, professore, poi lei ovviamente mi correggerà, in realtà nel corso della storia dagli storici è stato rivalutato l'impero persiano e anche il modo con cui ha conquistato alcune isole, no, della Grecia, che erano insomma più vicine geograficamente, cioè non erano così mostruosi come effettivamente ci hanno raccontato le prime fonti, no? Erodoto.
Ma difatti i persiani non vengono visti come il male assoluto. non solo alcuni greci si schierarono dalla loro parte, come l'hai ricordato, ma non ci furono mai connotazioni di tipo razziale, per esempio, nei confronti del nemico. Non ci fu mai una sottovalutazione né un disprezzo del nemico. Basti pensare che quando Eschilo scrive la prima tragedia sulla battaglia, dedicata alla battaglia, la intitola I Persiani, non la intitola Gli Ateniesi, e la vede dalla parte dei nemici sconfitti. E direi che il valore di questa lotta è tanto più grande proprio in quanto non vi erano, non vi era un odio ideologico o di tipo religioso, per esempio con motivazioni religiose contro il nemico, benché i due mondi fossero contrapposti, perché con tutto che l'impero persiano era più tollerante, per esempio, dell'impero assiro o di altre grandi potenze che lo avevano preceduto, però era comunque un impero formalmente abbastanza tollerante. L'unica cosa che non veniva tollerata era la libertà, e questo, come lei ha ricordato, non solo è un nostro valore fondamentale, ma diciamo che è anche un valore molto attuale, insomma, ecco. Quindi queste due battaglie, questa soprattutto che io ho preso in considerazione, delle Termopili, sono importanti proprio perché per la prima volta una nazione divisa, una nazione politicamente, statalmente divisa, si allea pur tra divisioni interne, tra incomprensioni, per cui riesce a trovare un'unità proprio grazie a questa sfida decisiva. E tra l'altro la cosa curiosa, lei prima diceva abbiamo conquistato questa libertà definitivamente in modo stabile, beh, insomma, diciamo che la libertà non è mai così stabile.
Beh,
insomma,
diciamo
tanti,
che oggi ne abbiamo
tanti
purtroppo,
eventi anche recenti,
sì,
in varie parti del mondo ce lo dimostrano, e soprattutto non è stabile se si dimentica il suo valore e quello che è stato fatto per essa, perché per esempio la motivazione di questo libro, dell'origine di questo libro, diciamo così, della nascita, è stata che io mi ero reso conto che erano passati 2500 anni, quindi un anniversario bello tondo, no, dall'inizio da queste guerre persiane, e praticamente in Italia, ma anche in Grecia, si è fatto poco, insomma, non è passato molto sott'occhio, molto osservato, diciamo che è passato quasi inosservato, anzi quasi nell'ignoranza. E questo, secondo me, è preoccupante, no? Perché se non ci ricordiamo che cosa è stato fatto per questa libertà, no? E perché la libertà è un valore tanto importante, questo a mio avviso non è un bel segno. Io ho voluto cercare con il mio libricino di mettere un rimedio, insomma, di porre rimedio.
E devo dirle, professore, che io l'ho trovato non soltanto molto bello e interessante, quella è una parte della storia che amo profondamente. Diciamo che la mia preferita è stata la battaglia di Maratona, ma proprio per tutto il contesto, anche per la leggendaria impresa di questo Filippide che attraversa 200 chilometri a piedi, prima per chiamare gli Spartani, poi per andare ad Atene ad avvisare, insomma, poveraccio, sono stremato, quindi... Però devo dire che la battaglia di Salamina è anche molto affascinante, l'ho riscoperta grazie proprio anche non soltanto alla parte illustrativa, ma anche alle fotografie. Lei è un appassionato di fotografia, io invito tutti a raggiungere il sito del professor Polacco, perché effettivamente senza l'immagine fotografica noi oggi non riusciamo neanche a immaginarci quello che era il contesto di una battaglia che si svolgeva in una determinata area della Grecia, cioè le Termopili hanno una particolare conformazione, quella battaglia si è potuta svolgere in quel modo, è stata poi raccontata anche cinematograficamente con questo valore dei 300 spartani guidati da Leonida. Io tra l'altro non sapevo che Leonida fosse davvero così bello, ho trovato l'immagine, la sua fotografia della statua di Leonida, veramente bella, me li sono sempre immaginati così, no? Con queste armature, però devo dire che la restituzione fotografica anche è importante, professore. Insomma, lei fa una ricostruzione come se noi la vedessimo da sopra, a volo d'uccello, questo territorio e questa battaglia che sta iniziando.
Sì, perché io ho viaggiato in quei luoghi e secondo me il modo migliore per rendersi conto di che cosa è successo nella storia di così importante per noi, bisogna andare lì. E bisogna cercare di identificarsi con gli uomini di allora, con il modo in cui la pensavano. E soprattutto, ecco, questo libro è nato anche da mie esperienze di reportage di viaggio, come lei ricordava, perché a mio parere quando noi viaggiamo con intendimento, viaggiamo con passione, viaggiamo con studio di quello che approfondimento di quello che andiamo a vedere, il miglior dono che possiamo riportare indietro a chi ci legge, a chi ci ascolta, è proprio il racconto e la visione di quelle cose. Difatti io ho chiamato il sito dei miei reportage donidiviaggio.com proprio perché secondo me il più bel dono che possiamo portare da un viaggio è far rivivere quel viaggio in tutti i modi possibili, anche con le immagini, alle persone. La statua che lei citava sta al Museo di Sparta, per esempio. Quasi nessuno va a visitare Sparta. Vero. Moltissimi vanno a visitare Atene, pochissimi vanno a visitare Sparta. In questo piccolo museo di provincia, perché Sparta oggi, contrariamente ad Atene, è una cittadina di provincia, c'è questo capolavoro che è un bellissimo Leonida. Ecco, non è magari proprio un ritratto, nel senso che allora il ritratto non era, non esisteva come fisionomia, no? Ma ecco, è un'immagine idealizzata ed è bellissima effettivamente. Questo è il motivo per cui l'ho inserita tra le foto di viaggio di questo
volume. E ha fatto bene, professore, perché lei ad un certo punto, mentre racconta la battaglia, descrive anche come sono gli uomini che combattono tra di loro. Allora, i greci in questo modo, gli spartani, comunque hanno delle armature, hanno degli elmi in qualche modo, combattono con le spade, e invece i persiani, che in realtà, da quanto ci viene raccontato, no? L'esercito persiano è composto da tantissimi combattenti che arrivano anche da altri popoli, non sarebbero stati attrezzati così come gli spartani, quindi già c'è una differenza fisica, avrebbero combattuto comunque forse con meno armature, senza armature, alcune quasi completamente nudi, professore, e questo già ci dice qualche cosa sulla battaglia.
Ovviamente perché prima 3.000, poi erano rimasti 1.000 combattenti, quindi non 300 come dice erroneamente la Vulgata.
Sì.
Come mai questi 1.000 hanno tenuto fronte a un esercito per giorni di pare 3, addirittura 400.000 uomini? È perché c'era una differenza strategica e tecnica. E non solo, quindi la capacità di scegliere il punto giusto, il momento giusto per cercare di fermarli, e quasi ci riuscirono, determinando poi in qualche modo sorti favorevoli alla Grecia in generale alla fine della guerra. E come mai riuscirono a tener testa? Innanzitutto perché avevano un equipaggiamento e un addestramento superiore. Ma soprattutto perché, come lei diceva, gli avversari erano eterogenei e non erano affatto motivati, se non dall'essere mandati a combattere quasi costretti da tutte le province di un immenso impero per conquistare una terra che neanche conoscevano. Mentre i greci erano educati, io parlo di in un capitoletto, in un paragrafetto, erano educati nei ginnasi, quindi erano educati in comune, sia a Sparta sia nelle altre polis greche, quindi avevano un grandissimo affiatamento, un grandissimo spirito di corpo, perché nei ginnasi non era propriamente solo una scuola, era anche un campo sportivo, un campo di allenamento, e si cresceva lì. Quindi questi erano attrezzati meglio anche, come dire, psicologicamente. Io parlo di eroe collettivo, cioè i greci erano, questo loro gesto fu un fatto di eroismo, ma non individuale, no? Come Achille, nell'Iliade, collettivo, uscito dai ginnasi, cioè proprio erano stati formati in comune ai valori della polis. E quindi questo spiega in parte, in gran parte, perché riuscirono, quasi riuscirono a fermarli. Poi in realtà le cose non andarono perfettamente così, ma come spiego io, solo perché ci fu un tradimento. Se no avrebbero magari pure vinto, o meglio, li avrebbero fermati. Mm-hmm. Quindi il non tradire, l'essere compatti di fronte a un nemico tanto preponderante è fondamentale, e sì, questo è un bell'insegnamento.
Questo penso, è un bellissimo sempre insegnamento, che rispecchia forse anche quella mentalità. Cioè, loro ovviamente, i greci, si consideravano superiori, no? Rispetto, culturalmente voglio dire, rispetto ai persiani, che in qualche modo vedevano come i barbari, no? Perché effettivamente l'idea era che l'uomo dovesse essere esattamente così come erano loro, ma d'altronde anche la società ateniese ci racconta, che sarà la prima democrazia, che tutte le decisioni venivano prese da una comunità di uomini che avevano la libertà di parlare, il dovere anche di partecipare alla vita pubblica. Quindi non ci sorprende il fatto che Sparta fosse anche organizzata militarmente in quel modo. Cioè, c'è un'idea proprio di bene comune, di collettività, che noi oggi ritroviamo ancora una volta nei valori dell'Europa.
Diciamo che dovremmo trovarla e cercare di trovarla sempre di più. Devo aggiungere che, ecco, se c'era qualcuno che si sentiva superiore, innanzitutto era il gran re dei persiani, perché lui era, non era un re, era il re dei re, ed era protetto, ben voluto, guidato direttamente dagli dei. Mm-hmm. E questa è una concezione che i greci assolutamente non hanno, quindi non si sentono superiori per motivi religiosi, non si sentono superiori per motivi razziali, ovviamente sono fieri della loro libertà, che contrappongono già dall'inizio alla servitù di quelle immense e variegate popolazioni che costituivano l'impero, ma pensi che la parola barbaro all'epoca proprio del conflitto ancora non aveva un tono e una connotazione dispregiativa. Barbaro era solo chi parlava un'altra lingua, ma nel libro appunto aderisco alla tesi che è sostenuta dalla maggior parte degli storiografi, che proprio il valore connotativo dispregiativo della parola barbaro nasce dopo le guerre persiane. Pensi ad esempio che quando nell'Iliade i greci combattono contro i troiani, praticamente non c'è questo disprezzo assolutamente, addirittura gli dei greci stanno parte con i greci, parte con i troiani. Sì. Quindi diciamo che questa contrapposizione grecità barbarie nasce dopo le guerre persiane, quando i greci, visto l'enorme pericolo in cui erano corsi e viste anche le distruzioni, perché i persiani distrussero Atene, la rasero al suolo, no? Tanto è vero che poi fecero volontariamente un regalo ai posteri, perché quando Pericle e gli ateniesi la ricostruirono, noi ci siamo ritrovati quella meraviglia che è l'Acropoli e altri monumenti che vediamo tuttora. Ecco, ma appunto questo, quindi fu un conflitto all'ultimo sangue sicuramente, dove però, ecco, più che non si può parlare tanto di disprezzo. Erodoto, che è il più grande storico, racconta episodi che rendono onore addirittura al gran re dei persiani, cioè al principale nemico, no? Quindi c'è questa capacità di vedere le cose al di sopra, che poi determina, ecco perché la cosa che nasce con le guerre persiane, forse abbiamo, io stesso da adesso ho dimenticato di ricordarlo, ma è la storia, cioè la capacità di scrivere, di capire, di intendere la storia, no? Che è ciò che ci distingue dalle altre specie animali, che non hanno hanno un'evoluzione naturale. E la prima opera storica è proprio quella che noi abbiamo, quella dedicata ad Erodoto, alle guerre persiane.
Sì, la prima fonte in assoluto. Che dire, Fabrizio Polacco, è stato bellissimo parlare con lei, ripercorrere insomma, quel periodo. Invito tutti a trovare in questo libro veramente anche la bellezza di comprendere come si sono mossi gli eserciti in quella circostanza, che cos'erano le Termopili, ma che cos'era la Grecia, che cos'era la Persia. Insomma, veramente un piccolo libro, ma grandissimo da questo punto di vista, che ci restituisce una risposta importante sulla nascita del mondo libero. Si chiama Le Termopili, scritto da Fabrizio Polacco, che è stato in collegamento con noi. Grazie, è stato un vero piacere, professore. Buon lavoro.
Un piacere reciproco, grazie.
Grazie, buongiorno.